Bentrovati, bentrovate su Controradio e sui nostri canali crossmediali. Siamo su Controradio TV. Saluto subito l'assessora regionale Cristina Manetti qui nei nostri studi. Buongiorno.
Un saluto a tutti voi.
Assessora con deleghe a cultura, università, parità di genere e felicità. E vogliamo, assessora Manetti, tracciare in qualche modo un primo bilancio di circa 6 mesi, poco più di 6 mesi dalla sua delega appunto a novembre, quando è stata nominata in giunta, cercando di affrontare quelli che sono i percorsi, le progettualità che lei ha già annunciato, ma anche messo in pratica proprio andando sui territori nei vari versanti. Parliamo innanzitutto della cultura, perché davvero sta conoscendo e approfondendo quelle che sono le varie realtà da valorizzare, ma anche recependo i bisogni che arrivano dai comuni.
Sì, il fatto di girare sui territori mi aiuta anche a capire le necessità, le specificità delle varie realtà culturali, che sono tante, perché la Toscana è veramente ricca da questo punto di vista, non solo di, diciamo, di patrimonio da conservare, ma è proprio ricca di questa cultura vivace e generativa che ancora fa vivere tantissimi territori e li rende davvero, come dire, pieni, no? Di iniziative anche a livello locale. Questo aiuta quindi a rendersi conto. Ultimamente, fra le varie cose, ho avuto modo anche di visitare tantissime residenze artistiche, delle arti sceniche, vedere arrivare in piccoli borghi come nel borgo di Bucine, che è in provincia, insomma, nell'Aretino, e trovare appunto il piccolo teatro dove vive una residenza artistica di quelle finanziate da noi, dal Fondo Sociale Europeo. Quindi questo ancora, diciamo, dà maggiore soddisfazione, vedere tanti ragazzi che lì ci stanno volentieri, abitano, e soprattutto questo teatro, come spiega bene il sindaco Nannini, ti dice: questo è un centro che diventa un punto di riferimento, da una parte le residenze artistiche lo fanno vivere, dall'altra per tutti gli abitanti di quel luogo, perché qualunque necessità, bisogno, lo vivano, lo spettacolo, vanno a vederle, diventa proprio il cuore pulsante veramente di quella che è la realtà di Bucine e intorno a Bucine. Quindi questo per fare tanto un esempio,
Certo.
tanto perché poi di queste cose ce ne sono veramente tante in Toscana. Però ecco, qui ti rendi conto che queste realtà sono realtà importanti e vive, e il fatto di girare ti fa, intanto ti convince che aver investito nelle residenze artistiche, come quelle delle arti sceniche, come quelle della musica, aver utilizzato quindi il Fondo Sociale Europeo anche per queste finalità, ha sicuramente arricchito quella che è la politica culturale della regione toscana. Poi ovviamente facciamo tanto su tutto il resto, chiaramente musei, c'è tanta richiesta di nuovi musei di accreditamento nel sistema museale toscano, in tante realtà che nascono. Faccio un esempio: il Cappello di Paglia di Signa, anche lì diciamo c'è la volontà di inserirlo in un contesto museale, ma come quelle del Cappello di Paglia mi sono venuti a Pescia, cioè, mi è arrivata questa richiesta, e tante altre. Quindi è importante anche arrivare sul territorio, perché così ti richiedono una cosa che per noi significa un aiuto, un'agevolazione nella burocrazia regionale, perché ovviamente servono dei criteri, ma che spesso queste realtà possono tranquillamente raggiungere o avere, e quindi significa però per loro aiutarle a raggiungere un obiettivo importante, perché significa comunque un piccolo accreditamento, cioè intanto un riconoscimento e poi anche un accreditamento in quelli che sono, diciamo, il nostro sistema regionale di contribuzione, che per piccole realtà comunque è sicuramente un aiuto, perché i comuni più piccoli ovviamente hanno, cioè, anche quello che a noi sembra un aiuto, no? Di qualche migliaio d'euro, a loro però può fare la differenza in alcune attività. Quindi anche questo è una cosa importante. Poi c'è tutto l'aspetto di dare un segnale, anche ho voluto dare un segnale ai teatri di tradizione, cercando di aumentare un po' il contributo. I teatri di tradizione sono sostanzialmente Lucca, Pisa e Livorno, perché comunque sono un sistema teatrale importante, sono teatri grandi che fanno cose di un livello che va oltre, diciamo, il livello cittadino. Quindi è anche importante riconoscere questa funzione, spesso anche di aggregazione per altre realtà culturali, e finalmente sono tre teatri che per la prima volta sono riusciti ora a unirsi e a collaborare in una programmazione, scambiandosi alcune, insomma, cose. Quindi c'è anche questo spirito di collaborazione. Mi piace poter dire che va premiato, perché dà un segnale importante. E poi c'è la danza, che io ho diciamo, un pensiero sulla danza. Io penso che la danza vada aiutata. A volte, quando intanto va aiutata, perché ci sono migliaia di persone che fanno danza. E la danza è un aspetto della nostra tradizione culturale molto importante. È forse quella un pochino più in crisi, perché non riesce a fare i numeri che fa il teatro normale, perché probabilmente, come spesso mi ha detto, ma la danza non mi riempie il teatro. Ecco, allora forse probabilmente a maggior ragione, perché non riempie il teatro, ma in realtà dietro a un mondo, un popolo di persone che pratica la danza fin da ragazzini, forse va aiutata in questo senso, va dato. E quindi sto cercando di fare un lavoro per riportare la danza nella programmazione dei teatri, perché spesso appunto non è competitiva a livello economico, ma comunque è importante. Quindi insomma sono al lavoro anche per questo, con dei soggetti che lavorano. Ora si sta cercando di chiudere, quindi quando spero di, insomma, sono fiduciosa che riusciremo a fare anche un buon lavoro per dare una spinta a questo, ma così come anche altre cose, insomma sono tante le cose.
Sì, certamente dobbiamo fare una sintesi, però sono
tutto, insomma,
certo,
sono gli aspetti,
sono prospettive però importanti dal punto di vista della strategia. In questa diffusione le chiedo anche rispetto invece a quella progettualità di Uffizi diffusi di cui si parlava rispetto alla Villa Medicea. Sappiamo che non avverrà, però sulla Villa Medicea già c'è un'interlocuzione forte con il Ministero, all'insegna di quale valorizzazione?
Allora, io sono stata qualche giorno fa dal ministro Giuli a Roma e lui si è dimostrato, poi dopo ha avuto modo anche di parlare col presidente, perché si sono trovati all'inaugurazione del museo di Mitorai, ha avuto modo di parlare anche della valorizzazione della Villa di Careggi, che è un progetto che la regione sta a cuore, il presidente Gianni ci si è molto speso, anche perché è l'unica Villa Medicea di proprietà della regione toscana, si trova in un luogo particolare, in un luogo della cura se vogliamo, perché a vicino Careggi, davanti il Meyer, l'Ispro eccetera, quindi anche in un luogo che può essere strategico in una visione, come dire, in un contesto in cui si ha bisogno anche di luoghi, di spazi, un po' di recupero per rigenerarsi, essendo appunto un luogo di cura, come dicevo, magari si può creare, è sempre stata anche la visione di quel parco, di diciamo renderla a servizio anche di questo contesto, così come ovviamente aprirlo ai fiorentini, alle persone, non solo ai toscani che vogliono andare a vedere una Villa Medicea straordinaria. E allora in questo contesto anche il ministro Giuli ha confermato, diciamo, la volontà di contribuire alla valorizzazione e ha proposto un'idea che io trovo veramente bella, perché poi io amo il contemporaneo, quindi mi piace anche l'idea di proiettare questo anima contemporanea che la regione ha, molto più spiccata di quello che a volte, diciamo, si riesce a raccontare, e portare lì, la sua proposta è stata portare l'installazione che è nel padiglione Italia alla Biennale di Venezia, che finirà a ottobre mi pare all'incirca, che quest'anno è stato affidato a un artista, fra l'altro, che si è formato all'Accademia delle Belle Arti di Carrara, quindi diciamo c'è anche questo aspetto della toscanità, e quindi portare, perché loro come ministero già da qualche anno queste installazioni le recuperano e le rendono stabili in altri luoghi, così insomma di portare questa installazione all'interno della Villa di Careggi, che non è, diciamo, esaustivo, cioè non è solo questo, però, come dire, per dare l'inizio di una visione anche un pochino più proiettata nella contemporaneità e una, diciamo, una prospettiva anche artistica di quel luogo, quello è sicuramente un buon inizio. Poi ovviamente il presidente Gianni vorrà anche, come aveva sempre detto, aveva stimolare un progetto più uniforme, no? Che comprenda tutta la villa, quindi non solo l'arte contemporanea, ma anche una progettualità legata magari all'umanesimo, legata al Rinascimento.
Però un dialogo che senz'altro partirà a breve. Questo è molto bello da raccontare, anche perché c'è una forte attesa rispetto appunto a un luogo che è strategico, come dicevamo. E dal punto di vista delle strategie, noi ci eravamo lasciati a gennaio con una sua forte intenzione, stiamo parlando dell'Art Bonus regionale, e vogliamo sapere insomma com'è questo percorso, a che punto è?
Sta procedendo, mentre siamo qui ad esempio a Livorno sta andando avanti un convegno dedicato all'Art Bonus alla Camera di Commercio, organizzato e diciamo promosso anche dal Comune, così come sono stata a Scandicci, come sono stata in altri comuni, dove vedo diciamo nascere e diffondersi tanti momenti di confronto sull'Art Bonus. Evidentemente
aumenta la consapevolezza.
Aumenta la consapevolezza, anche il fatto di spingerla a livello regionale aiuta, da uno stimolo ai comuni a organizzare convegni e quindi a portare sul territorio questo dibattito, soprattutto questo racconto di uno strumento di sostegno alla cultura fondamentale. Raccontare che la regione ha anche degli elenchi dove ci sono soggetti che possono ricevere l'art bonus e si possono iscrivere, dove ci sono soggetti che possono dare art bonus e si possono iscrivere, potersi confrontare, cercare tipo un match, no, fra richiesta, la domanda e l'offerta, spiegare quali sono tutti gli strumenti e anche il fatto che c'è un art bonus regionale, come utilizzare l'art bonus regionale eccetera, portarlo sui comuni grazie anche a una collaborazione dei sindaci e di ANCI nelle camere di commercio, dove ci sono tutti i soggetti poi interessati, le partite IVA ad esempio, che possono diciamo fare art bonus regionale, cosa che non avviene per il nazionale. Del resto rimaniamo comunque non più l'unica, ma quasi diciamo fra le regioni italiane a avere anche un art bonus regionale. Quindi vedo che questo percorso di consapevolezza, di racconto e di diffusione di questo strumento sta andando avanti e sono molto contenta.
Naturalmente dobbiamo andare per capitoli, ma cerchiamo di aggiornarci su i vari contenuti delle sue deleghe. Ci interessa molto naturalmente quella che è la sensibilizzazione rispetto agli strumenti contro la violenza di genere. Anche in questo caso lei sta andando sui territori, c'è un audit con i centri antiviolenza, un percorso che all'interno di una progettualità più ampia, fortemente anche culturale, della Toscana delle Donne sta portando avanti.
Sì, ieri sono stata all'inaugurazione di un centro antiviolenza a Montecatini, ad esempio, un luogo che ho visto praticamente era ancora pieno di calcinacci e grazie lì anche alla Caripit è stato recuperato, insomma messo a disposizione di questa associazione, quindi questo centro antiviolenza bellissimo, grande, luminoso, e ho visto veramente una comunità felice di avere questo punto di riferimento è anche un po' un punto di ascolto fondamentale per le tematiche. Ovviamente qui è un centro antiviolenza, quindi i lavori dei centri antiviolenza li conosciamo, per dire sono stata lì come ne ho visitati altri. È importante anche qui fare, come dire, un giro d'ascolto, perché intanto per la vicinanza a questo mondo centro antiviolenza, spesso mandato avanti da volontari, e comunque anche quando non sono volontari si tratta di lavori diversi dagli altri, è una scelta, perché spesso il lavoro che porti lì, insomma, te lo carichi anche un po' sulle spalle, c'è tanto da fare. Ad esempio ho raccolto alcune necessità che sembrano cose banali, ma se uno poi ci va si rende conto che possano fare la differenza. Spesso mi è stato fatto presente che c'è una necessità di agire su quella che diciamo definiamo la residenza sanitaria per le donne, non tanto i centri antiviolenza ma delle case rifugio, perché spesso le case rifugio non sono nel comune di residenza, e che vuol dire portare una madre con dei figli fuori dal suo comune, dove deve avere e trovare nuovamente un medico, un pediatra, tutte cose che magari sono molto organizzative, molto pratiche, ma è che non sono, cioè sono problemi che diventano scoglie ancora più come dire insormontabili.
Poi,
cioè. Invece noi lo abbiamo per i profughi ad esempio, quindi possiamo muoverci per cercare di attivare. Io voglio studiare anche questa cosa se mi riesce, perché mi rendo conto che per loro sarebbe grande aiuto, ma come il tema delle minori che non possono accedere ai centri antiviolenza se non autorizzate dai genitori. Però è ovvio, come mi rappresentano, che spesso sono minori che vanno lì a denunciare anche violenza assistita, e allora se io assisto a violenza della madre non posso chiedere al padre l'autorizzazione, però anche lasciar fuori tutte queste, perché c'è sempre più richiesta, anche cioè l'età si abbassa, no? C'è più consapevolezza, quindi anche lì c'è da agire, cioè queste cose le capisci se vai nei luoghi, parli con gli operatori, le operatrici che ti spiegano queste cose, e quindi insomma diciamo anche quello un po' come la cultura, è importante andare, capire, perché a volte con un gesto che non è che risolve i problemi del mondo, una piccola gocciolina, ma si sa che il mare è fatto di gocce e ognuno insomma se può dare un supporto
Lei va nei luoghi, tanto da scendere diciamo dal palazzo, diciamo, e in maniera anche un po' inconsueta nella narrazione che siamo abituati a raccontare, si è incontrata con gli studenti, le studentesse che hanno portato avanti il corteo dalla residenza universitaria Calamandrei. Abbiamo raccontato dei disagi del servizio idrico veramente, veramente impattanti anche sul diritto allo studio. Raccontiamo in queste ore del caso dello studentato Forno, così definito Salvemini, insomma condizioni senatori fermi da anni, si è confrontata con gli studenti, dicevamo, è stato attivato pressoché quasi immediatamente un tavolo che adesso avrà sicuramente come priorità anche una riflessione sulle risorse da implementare alla luce poi di richieste ben precise che fanno gli studenti e il monitoraggio che lei sta facendo. Cosa ci dice rispetto a questo in quanto alla sua delega all'università, tema insomma importantissimo perché sappiamo che il diritto allo studio ha come precondizione il diritto alla fruizione anche degli spazi che consentono lo studio.
Sì, anche lì a volte i problemi non si risolvono tutti così dall'oggi al domani, però si ritorna lì, anche l'ascolto a volte può quantomeno stemperare, no? Le situazioni più di scontro oppure più... Io i ragazzi li capisco perché quello studentato, il Calamandrè in particolare, è uno studentato più vecchio, quindi ha più anni e quindi ha più difficoltà. Non è facile far capire che queste cose costano. Costano vuol dire che non si può pretendere, intanto non è l'unico studentato ovviamente che abbiamo, però insomma ha svariate centinaia di posti, più di 400, e non si può, quello che cerco di far capire, pretendere sì lo dovete pagare, perché per pagarlo ci vuole 20 milioni e 20 milioni la regione non è che li trova sotto, perché non sono 20 milioni solo per quello, allora ce ne vorrebbe probabilmente altri 15 per quest'altro, 20 in più, tutti i milioni che noi, come voglio dire, una delle, forse l'unica che scorre tutte le graduatorie degli aventi diritto alla borsa di studio in Italia, l'unica a avere questa situazione comunque, seppur diciamo a una battuta viene da Dio, ogni tanto fa acqua, però cioè, seppur essendo così, però è una situazione che onestamente è una situazione migliore di tante altre. Quindi si deve anche capire che bisogna cercare di andare per step. Certo, aver attivato un tavolo di confronto che loro penso non hanno mai visto, perché si sono trovati non tanto la sottoscritta, però anche c'era il comune con me, è partecipato l'università, anche diciamo l'AFAM, quindi perché tutti usufruiscono poi di quello studentato, insomma, a trovare lì più ovviamente il DSO. A spiegare tutti i loro problemi, intanto, cioè, come dire, non è che si scappa, cerchiamo di instaurare un dialogo migliore, che forse quello è mancato prima, e di cercare di intercettare grandi problemi prima che diventino problemi grandissimi e cercare di intervenire. Ora, per quanto riguarda questo studentato,
Salvemini,
Forno, diciamo, il problema è l'aria condizionata. Io mi sono fatta spiegare, perché poi nel tecnico ovviamente ci sono i tecnici, c'è un direttore, il Carpitelli, che appunto lì c'è questa problematica, ci stanno lavorando, devono fare ora una sorta di bando, penso, per rifare tutti i condizionatori, quindi li rifaremo. Certo, questa non è una cosa che può avvenire ora, sicuramente sarà per l'estate prossima, e ora io lunedì andrò lì a cercare di capire, intanto a farmi vedere, perché se c'è un problema, vediamolo anche, ci porterò proprio loro e vediamo se, come diciamo, accompagnare la modifica di tutto quell'impianto di condizionamento per renderlo diciamo accettabile da qui a che non ci saranno.
C'è la presa in carico però anche,
sì, ecco, questo
anche
sicuramente,
in presenza da parte sua. Aggiorneremo su questo senz'altro anche nei nostri ulteriori spazi di approfondimento. Siamo davvero in chiusura. La delega alla felicità, su cui qualcuno può ironizzare, ma c'è davvero bisogno di pensare anche in positivo, lo abbiamo visto e confermato anche in un evento, come in un ciclo di eventi come l'Elogio dell'Umano con il CESVOT, cercare di rendersi ancora più comunità per davvero raggiungere un diritto che è quello alla felicità, che spesso viene sottovalutato.
È un diritto, più che altro penso sia il nostro obiettivo primario di tutti e non da ora, cioè quello di essere felici. Tutte le filosofie, le grandi religioni hanno sempre puntato a questo grande obiettivo, che detto così sembra, cioè metterlo dentro a delle deleghe formali sembra quasi una provocazione, però tutte le cose più innovative, no, creano dibattito. In realtà la felicità, se noi la vogliamo intendere davvero all'interno di deleghe che sono, no, di un'amministrazione, è perché l'obiettivo ultimo deve essere quello. Ma ora noi abbiamo degli strumenti che ci permettono di capire cosa significhi poi la felicità tradotta in welfare, tradotta in benessere. Abbiamo diciamo assegnato all'IRPET uno studio studio su queste tematiche, cioè di come certi comportamenti, certe politiche poi producono un effetto positivo nei rapporti sociali, nel benessere delle persone, quindi la ricaduta anche su aspetti sanitari, su aspetti appunto di inclusione, e quanto magari certe cose possono essere indirizzate attraverso le politiche regionali. Cioè, ora si sa che se una persona entra, vede una bella mostra, esce e ha una condizione di benessere migliore di quando è entrata, ci sa perché lo abbiamo in termini proprio scientifici questa dimostrazione. Quindi, dico questo per fare un esempio, si può lavorare anche su questo aspetto. Si sa che tanti ambiti del sociale, parlavamo del CESVOT, ci sono ambiti in cui appunto le persone fanno volontariato, il volontariato è un conduttore di felicità, perché ti dimostrano studi che stando insieme alle persone che hanno bisogno è più il beneficio di chi aiuta, di quella comunità che comunque si riunisce a aiutare, magari anziani, persone non autosufficienti, quasi di chi riceve quell'aiuto. Ma non perché lo dico, perché ci sono proprio studi scientifici che te lo dimostrano. Allora, se noi sappiamo tutto questo, dobbiamo mettere insieme queste informazioni e cercare di andare a agevolare certe politiche, quindi a sostenere un sistema di volontariato, a sostenere un sistema di welfare, a sostenere un sistema di magari attività che includa le persone. Quindi tutto questo secondo me può essere orientato davvero, ci vuole un po' di tempo, ci vogliono dei dati regionali per l'IRPET, 6 mesi per un'indagine sono necessari, ci vuole anche di mettere insieme tutti questi pezzi e di fare poi, diciamo, da questo fare un output che poi possa essere un indirizzo davvero orientato per la felicità.
E con questo vogliamo chiudere, risentendoci e sicuramente seguendo gli sviluppi delle varie tematiche che abbiamo affrontato con l'assessora regionale Cristina Manetti, che ringraziamo per essere stata con noi.
Grazie a voi.